Chiniamo i nostri capi. Caro Dio, ti siamo molto riconoscenti stasera per questa particolare possibilità di poter essere venuti nuovamente insieme nel nome del Signore Gesù, per resistere con la parola al nostro nemico, al tuo nemico, qui sul campo di battaglia, e per cacciarlo via dal mezzo del tuo popolo. Affinché, Signore, vedano stasera la luce dell'Evangelo. Ti chiedo di ungere i nostri occhi col collirio, affinché siano aperti alla verità. Fa che quando ce ne andremo da qui, potremo dire nei nostri cuori: non ardevano i cuori nostri mentre Egli ci parlava per la via? Guarisci gli ammalati ed i sofferenti, incoraggia gli scoraggiati, fortifica le mani infiacchite che pendono giù. Fa che possiamo guardare alla venuta del Signore Gesù, la quale, come crediamo, è vicina. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Stasera cercherò di essere breve, perché so che molti sono venuti per il servizio da diverse parti del paese. Alcuni tra voi sono anche rimasti qui e forse hanno una lunga strada da percorrere per arrivare a casa. Vi ringrazio. Stamattina io stesso volevo sentire il fratello Neville. L'ho spesso sentito e non c'è mai stato qualcosa che non ho apprezzato. Ma so che stamattina il Signore ha guidato affinché potessi sentire il messaggio di questo tempo. Era molto buono. Comprendo perché venite volentieri qui per ascoltarlo. Sono certo che ascoltarlo sarà sempre per il vostro bene. Stamattina ed oggi pomeriggio ho cercato di far fronte ai miei colloqui. Malgrado tutto, molti sono rimasti ancora. Credo che fosse Jethro che disse una volta a Mosè: questo è semplicemente troppo per te. Abbiamo qui molti fratelli che possono prendersi cura dei vostri problemi. Ognuno tra loro è qualificato ed in grado di occuparsi delle cose che debbono essere chiarite. Potete andare dal nostro pastore o dal fratello Mann o anche da altri predicatori che credono come noi. Essi vi diranno esattamente ciò che dovete fare. I figli di alcuni hanno sposato dei credenti diversi o hanno fatto delle cose sbagliate. Questi uomini possono aiutarvi esattamente come qualsiasi altra persona, perché sono dei servi di Cristo. Andate da loro. Sono certo che vi daranno l'aiuto di cui avete bisogno. Non riesco a fare tutto, dappertutto sono tanti, ovunque si vada. Vedete, si accumula sempre di più e si desidera raggiungere ognuno di loro, ma non è possibile. Prego però continuamente Dio che gli faccia sì che ogni cosa cooperi al vostro bene. Ora, stasera vogliamo volgerci alla Sacra Scrittura e leggere una parte del capitolo 3 della Genesi. Ci riferiremo ad alcune cose che abbiamo già trattato nel passato. Vogliamo vedere se il Signore Gesù ci darà un po' di più di ciò che sapevamo all'inizio. prego che egli lo voglia. Ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno Dio aveva fatti. Ed esso disse alla donna: come? E Dio vi ha detto: non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, e Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna: no, non morrete affatto. Ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. E la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere, e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano ignudi e cucirono delle foglie di fico e ne fecero delle cinture. Voglia il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua parola. Da questo stasera desidero scegliere il tema L'Eden di Satana. È una cosa veramente dura quando si dice L'Eden di Satana. In qualche modo si accorda col tema dell'ultima domenica sera, quando ho parlato su il filtro di un uomo che pensa ed il gusto di un uomo santo. Talvolta queste crude espressioni ci portano su qualcosa che ci si immerga in esse e si investighi la parola. Desidero che l'intera mia assemblea faccia questo. Non di pane solamente vivrà l'uomo, ma ad ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Leggete dunque la parola ed immergetevi in essa. Investigatela con gli occhi di Dio affinché raggiungiate la giusta comprensione per come dobbiamo vivere nel tempo attuale. Stasera sarei potuto venire semplicemente per parlarvi e per dirvi: potrei fare questo o quello. Parlerei volentieri con voi tutti ed altrettanto volentieri verrei con ciascuno di voi a casa. Dio sa che è la verità. Verrei volentieri con ognuno di voi a casa. Domattina farei colazione con voi ed il pomeriggio andrei a caccia con voi. È ciò che desidero veramente, ma non lo posso fare. Desidero venire con voi a casa, sedermi e conversare con voi. Sedermi nella veranda dopo il servizio e parlare della vostra prosperità e di Dio. Ciò mi piacerebbe. Voi uomini e donne che siete qui, Dio sa che desidero questo veramente, ma non lo posso fare. Ci sono tanti paesi. Viviamo in un tempo di nevrosi ed io stesso sono un uomo nervoso. Oggi mi sono deciso per qualcosa e penso che debbo farlo. Domani è un milione di miglia lontano da me. Qualcosa è venuto in mezzo a questo ed ha prodotto questo e quello. Si hanno dei tempi nei quali si cerca soltanto di mantenere una mente lucida. Il mio compito principale nel tempo della mia presenza, nel tempo che mi rimane ancora sulla terra, è di predicare l'Evangelo alla Chiesa e di fare tutto ciò che io possa affinché Gesù Cristo ne ricevi l'onore. Vengo e cerco di dirvi qualcosa che vi sia d'aiuto. È qualcosa in cui mi sono immerso dopo essere arrivato stamattina a casa. Cosa posso dire stasera che aiuti queste persone, Signore? Stamattina abbiamo udito il potente messaggio che ci ha portato il fratello Neville. E pensavo, è stato così meraviglioso quando ha detto che un dottore può stabilire una diagnosi, ma che poi deve venire qualcuno con il vassoio pieno di aghi che fa poi la puntura. Egli ha espresso questo veramente bene. Pensavo poi al siero che viene usato soltanto dopo che la diagnosi è stata stabilita. È una cosa veramente buona. Volevo parlarvi e trasmettervi qualcosa che vi illumina la promessa di Dio per quest'epoca. Non deve essere qualcosa che qualcuno ha detto in un altro tempo. Quelle cose erano buone e ad esse ci riferiamo. Pensavo però di mettere nella vostra mente qualcosa che vi illumini tramite i passi della scrittura che ho annotato qui. Mediante questo dovreste diventare un soldato migliore sul campo dove ora combattete, imparando la tattica del nemico, affinché possiate resistere a tutto, ancora prima che ciò vi raggiunga. La cosa importante è imparare come si tengono lontani i colpi, per quanto si possa. Ora, vogliamo considerare per alcuni minuti questo tempo glorioso, peccaminoso in cui viviamo. Non credo che ci sia stato un tempo simile del quale avrei letto nella storia. Ci sono stati dei giorni terribili di persecuzione nei quali i figlioli di Dio sono stati dovunque uccisi. Non abbiamo però mai avuto un tempo nel quale l'astuzia del nemico sia stata così evidente come questo in cui viviamo. Questo è il giorno più astuto e seducente. Quando vedo questo, comprendo che oggi un cristiano deve stare più in guardia che in ogni altra epoca. Nei giorni in cui Roma perseguitava la Chiesa, un cristiano che era incorso in un errore veniva gettato nell'arena e dato in pasto ai leoni o qualcosa di simile. Questo accadeva anche se qualcuno veniva riconosciuto quale cristiano in base alla sua testimonianza. La sua anima però era salvata perché era puro e senza macchia, perché credeva a Dio e suggellava la sua testimonianza con gioia, col sangue che scorreva dalle sue vene, cioè dalle ferite del suo corpo. Il sangue scorreva fuori ed egli, fedele, gridava pieno di fede genuina: Signore Gesù, ricevi il mio spirito. Ora l'astuzia del diavolo riesce a far sì che le persone credano di essere dei cristiani, benché non lo siano affatto. È così. È un tempo molto più astuto di quel tempo in cui si doveva suggellare la propria testimonianza con la vita. Il diavolo ha posto tutte le trappole astute che poteva, perché è un seduttore. In Matteo Gesù ha detto che il diavolo ha posto tutte le trappole astute che poteva, perché è un seduttore. In Matteo 24 ci ha detto come sarebbe stato il giorno in cui ora viviamo. È il giorno più seducente che ci sia stato. Il falso sarà così simile al giusto che persino gli eletti sarebbero sedotti se fosse possibile. Ora vogliamo paragonare alcuni passi della scrittura, cioè alcune profezie che si riferiscono al tempo odierno, con il giorno in cui viviamo. In 2 Timoteo capitolo 3 leggiamo ciò che il profeta ha predetto per questo tempo, cioè che gli uomini sarebbero stati vanagloriosi e superbi, che avrebbero amato più il piacere anziché Dio. Fate dunque per un momento il paragone. Toccheremo appena questo, perché non abbiamo abbastanza tempo per trattare tutto ciò come dovremmo debitamente fare. Toccheremo soltanto i punti salienti, affinché lo afferriate e vi immergiate in esso quando sarete a casa. Sono vanagloriosi, superbi, amano il piacere più che Dio, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene. Lo Spirito annuncia espressamente che ci sarebbero state queste cose negli ultimi giorni. La profezia si riferisce a questi giorni. Ora, anche in Apocalisse 3:14, dove viene descritta l'epoca della chiesa di Laodicea, leggiamo come sarà la chiesa in questi ultimi giorni. Sta scritto che sarebbe stata seduta là come una vedova e che avrebbe detto: non mi manca nulla. È diventata ricca, ha abbondanza di tutto, ma non sa che è miserabile, povera e nuda. Ricordatevi di questo. Egli parla alla chiesa di quest'epoca e dice che essa è miserabile, cieca e nuda, e non lo sa. Di quest'ultima parte della frase, le ultime parole sono quelle che colpiscono. Pensano di essere pieni dello Spirito e di essere già pronti. L'epoca della chiesa di Laodicea è l'epoca della chiesa pentecostale, perché è l'ultima epoca. Lutero aveva il suo messaggio, Wesley aveva il suo ed i pentecostali il loro. Sempre là sta scritto: così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, emozioni esteriori, un'interpretazione intellettuale dell'Evangelo. Perché sei così, egli disse, io ti vomiterò dalla mia bocca. In altre parole, egli si è sentito male nel vedere la Chiesa in questo stato. Pensate, l'hanno vomitato ed egli si trova fuori della Chiesa cercando di entrare nella terribile epoca della chiesa di Laodicea. L'Iddio di questo mondo, la persona che viene adorata nel mondo di oggi è Satana. E le persone ignorano che adorano Satana. È Satana stesso che pretende di essere la Chiesa. Vedete? Pretende di essere la Chiesa. Adorano Satana e pensano di adorare Dio attraverso la Chiesa. Ma è Satana che ha provocato questo. Voi dite, oh, aspetta un momento, noi predichiamo la parola. Guardate ancora una volta il mio testo per stasera. Era Satana che predicò prima la parola ad Eva. Dio ha detto, vedete? È la falsa interpretazione della parte della scrittura che era destinata a quel tempo. Egli vi dirà che tutto ciò che Gesù fece era perfetto e buono. Egli vi dirà che tutto ciò che fece Mosè era pienamente giusto. Quando però prendete le promesse che si diedero per questi giorni, ecco che dovrebbero valere per un'altra epoca. Non ha bisogno di fare altro che portare le persone a credere in questo modo. Ciò è sufficiente. Non dovete togliervi una parola né aggiungervi una parola. Però è proprio ciò che fa. Le persone ignorano che adorano Satana. Credono di adorare Dio. Tramite la predicazione di 2 Tessalonicesi veniamo avvertiti. Leggiamolo. 2 Tessalonicesi capitolo 2. Vogliamo vedere questo. Desidero leggerlo. Credo a ciò che sta scritto in 2 Tessalonicesi. Ecco il passo. Or, fratelli, circa la venuta del Signor nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo, vedete qui si parla della venuta del Signore e del nostro adunamento con Lui. Dio adunerà a sé il suo popolo in questi ultimi giorni. È l'adunamento del popolo con il Signore. Non con una chiesa, ma col Signore. Saremo radunati con Lui. Di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. L'uomo del peccato. Notate ciò che è ora. L'uomo del peccato, il figliolo della perdizione, anche Giuda era questo, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio, oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. L'inganno nella chiesa di oggi. Vedete? Il figliolo della perdizione. Il diavolo, il figliolo della perdizione, il diavolo. In questo tempo le persone adorano Satana, pensando di adorare Dio. l'adorano tramite un credo, in denominazioni fatte da uomini e tramite dogmi. Così gli uomini sono caduti nel più grande inganno che il mondo abbia conosciuto, malgrado tutto ciò che la parola di Dio ha promesso per questo tempo. Quanto è stato predicato e confermato, lo stesso non lo credono. Semplicemente non lo credono. Perché no? Ce ne meravigliamo. Perché non lo credono? Se Dio ha promesso una certa cosa e le segue, gli girano le spalle e se ne allontanano ugualmente. È la stessa cosa di Eva, che sapeva ciò che Dio aveva detto, ma che ugualmente girò le spalle a ciò per ascoltare ciò che Satana aveva da dire. Ricordate, nelle altre epoche è stata sempre la stessa cosa. In ogni epoca Satana ha cercato di travisare la parola, dando loro l'illusione di essere in una qualche altra epoca. Vedete, quando Gesù venne, Satana era nel gruppo degli insegnanti giudaici, dei rabbini e dei sacerdoti, e diceva loro che dovevano osservare la legge di Mosè, benché la parola stessa aveva detto che in quel giorno sarebbe stato manifestato il figliolo dell'uomo, che egli si sarebbe rivelato. Loro però cercavano di osservare la legge di Mosè, e ciò gli bastava per tutto il tempo che erano religiosi. Vedete cosa fece? Egli cercava di dir loro: questa parte della scrittura è esatta, ma non è quest'uomo. Comprendete quanto è astuto? È veramente il giorno dell'inganno. In quel tempo così era, ed ora Satana edifica il suo regno sulla terra. È esattamente ciò che sta facendo, perché vuole stabilire il suo regno. Quale uomo d'affari, non quale cristiano, egli farà tutto ciò che può per portarvi al punto di vedere qualcosa di sbagliato. Se egli segue un proposito e ne può trarre un utile personale, se la vedete così, allora vi mostra ogni cosa possibile per trattenervi di riconoscere la verità in merito, perché egli pensa soltanto a se stesso. Non gli importa quanto mente ed inganna o altro ancora, se soltanto ne trae un utile personale. Perciò Satana ha fatto questo. Egli ha operato tramite il servizio per raggiungere questo, come Dio aveva predetto a suo riguardo. Egli ha cominciato in Eden con un inganno religioso e da allora ha continuato. Non avviene così che egli raduna un gruppo di comunisti? I comunisti non hanno niente a che fare con questo. È la Chiesa, ad essa dovete stare attenti. Non sono i comunisti che avrebbero sedotto i veri eletti. È la Chiesa che avrebbe sedotto i veri eletti, se fosse possibile. Non sono i comunisti. Sappiamo che essi negano Dio, che sono anticristi. Certamente, sono fondamentalmente anticristi, ma non sono l'anticristo. L'anticristo è religioso, molto religioso. Egli può citare la scrittura ed esporla in modo chiaro, come Satana fece nel principio. egli citò tutto in modo esatto, fino a come il Dio vi ha detto: non mangiate il frutto di tutti gli alberi del giardino. Vedete? Egli citò questo esattamente. Lei rispose: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, e Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, che non abbiate a morire. Egli rispose: no, non morrete affatto, ma ti dirò la ragione per cui Dio ha detto questo. Vedete? Prima egli ha citato tutto in modo giusto. Continuò dicendo: gli occhi vostri si apriranno e riconoscerete ciò che è bene e ciò che è male. Quando ne sarete in grado, sarete come Dio. Così vuole raggiungere questo. È proprio ciò che egli cerca di fare oggi. È un inganno religioso fin dall'inizio nel giardino di Eden. E fin da allora lo è sempre stato. Nel tempo di Adamo era inganno. Nel tempo di Noè era inganno. Nel tempo di Gesù era la stessa cosa. Ora è la stessa cosa. È la stessa cosa. Un inganno religioso. Ora vogliamo vedere com'era la terra quando Dio l'aveva sotto il suo controllo e quando Satana poi lo prese, rigettando la parola di Dio. Un tempo Dio aveva la terra sotto il suo controllo. Egli la mise nella sua orbita. Egli la mise in movimento. Egli aveva ogni cosa sotto il suo controllo. Ora faremo il paragone com'era dopo che Satana l'aveva presa sotto il suo controllo. Dio ebbe bisogno di 6.000 anni. Non avrebbe avuto bisogno di tanto tempo, ma egli lo fece in un periodo di tempo di 6.000 anni, perché ci viene insegnato che un giorno nel cielo è come 1.000 anni sulla terra. Dio creò dunque la terra in 6.000 anni o 6 giorni. Ci vollero 6.000 anni finché Dio l'avesse pienamente stabilita, finché la buona semenza fosse stata piantata, finché tutto avesse prodotto secondo la propria specie. Ogni specie della sua semenza era buona. Per questo dovevano produrre secondo la loro specie. Dio fece questo in 6.000 anni. Quando alla fine egli ebbe terminato tutto, stabilì il suo quartier generale sulla terra, in un posto meraviglioso ad oriente di Eden, chiamato Giardino di Eden. Dio stabilì il quartier generale del mondo nel giardino di Eden. Ad oriente di Eden v'era il giardino, il quartier generale. Egli mise al di sopra di tutto suo figlio e la moglie di suo figlio. È vero. Dio fece questo. Egli trasmise loro il pieno controllo. Potevano ordinare al vento e questo cessava di soffiare. Parlavano ad un albero e questi si trapiantava da qui a lì. Il leone e la volpe pascevano insieme e l'agnello stava con loro. Non v'era nulla di male. Una perfetta pace ed una perfetta armonia regnavano. Tutto era perfetto per tutto il tempo che Dio l'ebbe sotto il suo controllo. Egli aveva il suo mondo e tutto funzionava. Tutto andava bene. Tutti si nutrivano dalle piante nessuna cosa doveva morire, nessuna cosa veniva rovinata, nulla veniva distrutto, tutto era perfetto. Egli mise sopra tutto i suoi cari figli, suo figlio e sua figlia, un uomo e sua moglie, per signoreggiare sopra tutto. Dio era così soddisfatto e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Egli santificò il settimo giorno quale sabato per sé. Dio vide tutto dopo averlo modellato e preparato durante i 6.000 anni. Aveva creato ogni cosa, aveva formato le montagne e fatto i vulcani. I monti vennero fuori, delle eruzioni ebbero luogo, egli fece asciugare tutto e lo formò quale luogo meraviglioso, come voleva che fosse. Non v'era nulla di paragonabile nel meraviglioso paradiso di Dio. Correvano qua e là i grandi dinosauri e molti altri animali. Nessuno dei grandi animali recavano un qualsiasi danno. Erano dolci come un piccolo gatto. Non avevano nulla l'uno contro l'altro. Non c'era nessuna malattia, nessuna sofferenza, neanche un germe di malattia sulla terra. Oh, che luogo! I grandi uccelli si slanciavano da un albero all'altro. Adamo poteva chiamarli per nome. Volavano sulle sue spalle e tubavano verso di lui. Oh, che luogo meraviglioso Dio aveva! Egli fece uno dei suoi attributi secondo il suo corpo. Dio ha degli attributi nel suo corpo. Per esempio, voi siete l'espressione degli attributi di vostro padre. Comprendete che eravate nel nonno del nonno di vostro nonno. Ora vogliamo parlare di voi e di vostro padre. Non sapevate nulla quando eravate ancora in vostro padre. Il germe di vita proviene dall'uomo. L'uomo porta il seme, la donna l'ovulo. Nel germe si trova la vita. Quando eravate ancora in vostro padre, non ne sapevate nulla. Ma la scienza e la parola di Dio dimostrano che eravate in vostro padre. Voi però non lo sapevate. Poi vostro padre desiderava conoscervi. Tramite l'unione con vostra madre siete venuti all'esistenza. E così vostro padre vi ha conosciuto. Siete un attributo di vostro padre. Lo guardate e notate che avete delle parti del corpo che somigliano a quelle di vostro padre. Così era nel principio con Dio. Ogni figlio ed ogni figlia era nel principio in Dio. Non potete ricordarvi di questo, ma eravate là. Egli lo sapeva e voleva che veniste fuori affinché potesse avere comunione con voi, affinché potesse parlare con voi, amarvi e tendervi la mano. Non è la stessa cosa col vostro proprio figlio? Non è un giorno meraviglioso quando vostro figlio viene a casa, quando ritorna dal campo di battaglia pieno di cicatrici e si siede a tavola? Oh, che pranzo gli preparereste! Ammazzereste il vitello ingrassato e glielo preparereste! È la vostra propria carne ed il vostro proprio sangue. Egli era in voi. Allora non lo conoscevate, ma sapevate che era là. Così Dio sapeva che saremmo stati qui. Poi ci diede un corpo, così possiamo avere contatto. Per poter prendere contatto con noi è diventato simile a noi, divenendo egli stesso Gesù Cristo, il figliolo di Dio. La pienezza della rivelazione di Dio. Dio voleva che le sue caratteristiche, i suoi attributi, venissero manifestati allo scopo di poter avere comunione. Per tutto il tempo che sono stato in mio padre, non sapevo nulla. Quando però sono nato tramite lui e sono diventato suo figlio, sono stato un attributo, una parte di mio padre. Siete una parte di vostro padre. Quali figlioli di Dio, siamo una parte degli attributi di Dio, che erano in lui e che diventarono carne, come egli stesso diventò carne. Per questo, quale famiglia di Dio sulla terra, possiamo avere comunione gli uni con gli altri. Questo era il proposito di Dio al principio, certamente, e ciò che Dio voleva al principio. Egli aveva ogni cosa sotto controllo e pose l'uomo nel giardino di Eden sopra ogni cosa in base al libero arbitrio, dicendo: figlio, questo ti appartiene. Oh, che luogo meraviglioso! Dio era così soddisfatto che si ritirò e si riposò da tutto il suo lavoro. Nessun albero produceva spine e cardi. Non c'era spineto che portava delle bacche. Tutto era perfetto, ogni semenza era perfetta, tutto era in uno stato perfetto. Poi, mentre egli si riposò un po', il suo nemico si introfulò con astuzia e lo prese, facendo interpretare male il suo programma ai suoi figli. Egli si fidava di suo figlio, come voi vi fidate di vostra figlia quando esce di sera con un uomo, o di vostro figlio quando è in compagnia di un giovane che beve o che fuma. Si fidava di suo figlio, era sicuro che non avrebbe fatto nulla di sbagliato e che si sarebbe attenuto ad ogni parola che gli aveva detto. Il nemico però si introfulò, come un giovane scaltro che porta fuori vostra figlia e si comporta male, o una donna che esce con vostro figlio e fa lo stesso. Vedete? Egli si intrufolò, il nemico di Dio si intrufolò e fece interpretare falsamente la parola ad Eva. Tramite la caduta nel peccato, si impadronì del giardino di Eden e ne prese possesso. Lo prese. Egli ha esercitato per quasi 6.000 anni il suo dominio ingannevole, ingannando il popolo, i figlioli di Dio, come fece allora. In base al loro libero arbitrio, potevano agire come essi volevano. Dio credeva che avrebbero agito in modo giusto, cioè Dio aveva fiducia che avrebbero agito giustamente. Essi però agirono in modo sbagliato e, come Esaù, vendettero il loro diritto di primogenitura per il mondo. Satana lo guadagnò e se ne impadronì. così come Dio portò a compimento il suo Eden in 6.000 anni, egli ebbe 6.000 anni per edificare il suo Eden. Tramite l'inganno, ingannando le persone con la parola, si è edificato ora il suo Eden di peccato su questa terra. L'Eden di Dio era fondato nella giustizia. L'Eden di Satana è fondato nel peccato, perché Satana è peccato. Dio è giustizia. Il regno di Dio consisteva in giustizia, pace e vita. Quello edificato da Satana consiste in peccato. In peccato religioso. Notate, li sedusse tramite il suo inganno. Come si era proposto? Egli l'aveva annunciato. Qualcuno sa questo? Apriamo Isaia. Dovrei riferirmi ancora a diversi passi della scrittura. Apriamo Isaia 14 e vediamo per un momento ciò che Satana disse qui. Leggiamo in Isaia 14. Notate bene ciò che quel tipo ha fatto. Isaia 14, dal verso 12. Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Paragonate questo con altri passi della scrittura, soprattutto con quello di 2 Tessalonicesi, da dove abbiamo prima letto, dove viene detto che si siede nel Tempio di Dio, che si innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio o oggetto di culto, pretende di essere Dio e si lascia adorare sulla terra come se fosse Dio. È l'Iddio di questo mondo, sul quale ho predicato l'ultima domenica. Egli è qui oggi ed inganna. Oh, quest'ora ingannevole. Viviamo in un tempo straordinario. È il più glorioso tempo di tutti i tempi, perché ci avviciniamo al glorioso regno millenario. Andiamo nuovamente verso Eden. Proprio in quest'epoca, però, egli ha concentrato tutta l'astuzia e la tattica che non abbia mai usato e con le quali è stato in grado di ingannare, fortificando la sua posizione. Si presenta come Dio e si siede al posto di Dio. È religioso, può citare bene la scrittura e dare i passi biblici, esattamente come Satana fece con Eva nel giardino di Eden. Ma egli non ha bisogno di fare altro che di tralasciare un passo per avere una breccia, attraverso la quale l'insegnamento avvelenato del diavolo può penetrare. Abbiamo trattato questo recentemente, la sera in cui ho parlato sul filtro di un uomo che pensa. Egli disse di volersi elevare al di sopra dell'Altissimo. Voleva salire al di sopra delle nubi, al di sopra delle stelle. Voleva troneggiare come Dio ed essere così al di sopra dell'Altissimo. riuscì ad attuare le sue minacce, ha avuto veramente un successo incredibile nell'attuazione delle sue minacce, perché in ogni epoca le persone, tramite l'interpretazione, si sono lasciate portare via il valore della parola di Dio promessa per quel tempo. Proprio così ha raggiunto questo. In ogni epoca l'ha dichiarata senza valore. Nei giorni di Noè ha dichiarato che era impossibile che cadesse pioggia dal cielo, perché non c'era pioggia lassù. Era un potente evangelo scientifico quello che predicò nel giardino di Eden. Poteva mandare degli strumenti sulla luna e dimostrare che non c'era umidità. Dio aveva detto che sarebbe piovuto, ma Satana riuscì ad avvelenare la mente degli uomini tramite ricerche scientifiche che dicevano che non poteva avvenire. Accadde lo stesso, Dio l'aveva annunciato ed avvenne, egli lo fece. Nei giorni di Gesù, egli fece la stessa cosa. Avvelenò nuovamente la loro mente tramite l'inganno, interpretando falsamente la parola. Se sei il figliolo di Dio, allora fammi vedere ciò che riesci a fare. Gesù non fece il pagliaccio davanti a lui. Non lo fece mai. Dio non è certo un pagliaccio. Non deve neanche rispondere a Satana. Gesù disse, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma ad ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Non aveva bisogno di fare il pagliaccio davanti a lui. Non aveva bisogno di fare dalle pietre dei pani. Avrebbe potuto farlo, ma in questo caso avrebbe dato ascolto a Satana, ed egli non ha bisogno di ascoltare il diavolo. Come nel principio, ora è nuovamente il peccato religioso. È così astuto. Ora state attenti. Non è il vecchio peccato quotidiano, come commettere adulterio, bere e usare il nome di Dio in vano. No, non è questo. Voi anziani, vi ricordate ancora della predicazione La delusione al giudizio che ho tenuto qui anni fa? La meretrice non sarà delusa. Essa sa dove va. L'ubriacone non sarà deluso. Anche il mascalzone, il giocatore d'azzardo, il bugiardo ed il ladro non saranno delusi. La delusione aspetta l'uomo che pensa di essere sulla via giusta. È colui che verrà e dirà, Signore, non ho predicato l'Evangelo, non ho cacciato demoni nel tuo nome. Gesù risponderà, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità, io non vi conobbi mai. Vedete, questo inganno conduce alla delusione. È in questo che vengo continuamente frainteso. Non è così che desidero differenziarmi. Non voglio essere diverso, ma devo essere sincero. Ho un messaggio che deve raggiungere il popolo. Con questo vengo continuamente frainteso dalle persone. Pensano che sono contro tutti. Se soltanto potessero riconoscere che sono per tutti, faccio del mio meglio per portare loro la verità, come mi viene messa nel cuore e come stabilita nella Bibbia. Dio dimostra che è la verità. Non c'è bisogno di più. O la riconoscono o non la riconoscono. Non vogliamo vedere questo, perché si sono già venduti. Hanno venduto il loro diritto di primogenitura ad un'organizzazione, ad una denominazione. per andare in cielo in base ad una religione organizzata il cui capo è sotto ogni aspetto Satana. Dio non ha mai avuto una religione organizzata, mai. Ci si è consegnati nelle loro mani, dove un gruppo di persone interpreta la parola. Dicono, significa questo, significa quello. Dio non ha bisogno di interpreti, egli stesso interpreta. Non ha bisogno di nessuno che gli dica come deve farlo. Egli è sovrano. Egli disse come verrà e deve attenersi alla sua parola. Se egli ha detto questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, ha pensato proprio questo. Tutto ciò che egli ha annunciato e promesso per questi ultimi giorni, tutte le cose determinate che egli voleva fare, le ha fatte. Non ha bisogno di chiedere a qualcuno se è giunto il tempo per questo o no, egli conosce il tempo ed il piano. In Matteo 24:24 sta scritto riguardo a tutti gli inganni di Satana, questo ingannatore. Vediamo che tramite il suo programma Evangelo del Sapere, migliore istruzione, etica più alta, civiltà, eccetera, egli ha ammaliato le persone che desiderano servire Dio, così che prestano fede alle sue bugie. Eva non voleva farlo, ma egli le mostrò che ci sarebbe stata più sapienza in questo. Lei non lo sapeva, voleva saperlo. Non comprendeva, voleva però comprendere. Dio le aveva detto che non doveva provare di comprendere. Come posso comprendere una di queste cose? Non posso capirle. Credo ad esse. Non ho neanche bisogno di comprenderle. Si deve credere a Dio, non comprendere. Crediamo semplicemente ciò che egli ha detto. Paragonate ora l'Eden di Dio con l'Eden di Satana. Dopo 6.000 anni nei quali Satana ha contorto la vera spiegazione della parola promessa per l'epoca corrispondente. Ora vogliamo paragonarli e vedere a che punto è arrivato. Nel tempo di Gesù Cristo, egli fece la stessa cosa con la Chiesa. Cercò di tenere lontano i fedeli figli di Dio dal riconoscere la verità. Dio però ha messi qua i suoi figli, i suoi attributi, affinché avessero comunione con Lui tramite l'ascolto della sua parola. Cosa succederebbe se vostro padre vi dicesse, figlio, non andare a nuotare nelle acque laggiù, perché nell'acqua vi sono dei coccodrilli, e voi siete un bravo figlio. Ma poi venisse un tipo e dicesse, sono delle acque meravigliose, non c'è dentro alcun coccodrillo. A chi dareste ascolto? Se siete un figlio genuino, date ascolto a vostro padre. Allo stesso modo, un genuino figliolo di Dio e una genuina figliola di Dio mettono la parola di Dio al primo posto. Non importa quel che un altro dica a proposito, mettono la parola di Dio al primo posto. Se sta scritto che c'è del veleno nel calice, credono questo. La fede della sua semenza in tutta la sua parola produsse un Eden pieno di santità, di amore e di vita eterna. È ciò che produce l'Eden di Dio, santità. Sorse un Eden pieno di santità, di amore, di comprensione, di perfezione e di vita eterna. è ciò che Dio ha piantato, la sua parola, la sua semenza, è ciò che la sua Chiesa sarà alla fine, la sua semenza, la sua parola, sarà la stessa cosa. Notate qui un pensiero, non dimenticatelo, ritornerò ancora una volta su questo in un altro messaggio, ma sapete, Dio disse ogni semenza produca secondo la sua specie. Non è questo il comandamento di Dio? Allora cosa serve se un predicatore o un altro cerca di far dire alla parola di Dio qualcos'altro? Ogni parola di Dio è una semenza. Gesù lo disse. È il seme che un seminatore seminò. Se Marco 16 è la parola di Dio, produrrà secondo la sua specie. Se Malachia 4 è la parola di Dio, produrrà parimenti secondo la sua specie. Anche ogni altra promessa deve produrre secondo la propria specie. Vedete come Satana si camuffa? Cerca di dire non è così. Comprendete questo? Vedete, Satana dice, oh, non è per questo giorno, era per un altro tempo. Ciò non significa però questo. Ogni semenza deve produrre secondo la propria specie. È così che Dio edifica il suo Eden. È vero. È questo. Così Dio edifica la sua Chiesa. Ogni parola produce secondo la propria specie. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma ad ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Satana prende qualcos'altro. Dio disse però, ogni semenza produca secondo la sua specie. La promessa dice, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. La Chiesa dice però, unisciti alla Chiesa, recita il credo, impara il catechismo. Non ci sono cose simili in tutta la Bibbia. Gesù disse, or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno i demoni. Parleranno in lingue nuove. Prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero alcunché di mortifero, non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Chi vuole negare questo? Ogni semenza produca secondo la propria specie. Se siete una semenza di Dio, un attributo, un figliolo di Dio, la parola di Dio è stata messa in voi. Vedete? Appena udite la parola di Dio, le mie pecore ascoltano la mia voce. Un estraneo non lo seguiranno. Comprendete? La semenza produce secondo la sua specie. Vediamo dunque che ogni seme produce secondo la propria specie. In Eden non c'era morte e anche nel nuovo Eden non ci sarà morte. Là non vi sarà nient'altro che santità, purezza e vita eterna. Tramite l'incredulità verso tutta la parola di Dio, la semenza del male è entrata nell'Eden di Satana. Vogliamo ora occuparci di questo, di come Satana, quale anticristo, sale sul trono in un Eden su questa terra. Un Eden di peccato, della religione pervertita. Egli non iniziò dicendo sono Satana, sono il grande angelo. No, non in questo modo, ma pervertendo la parola di Dio. È così che ha portato il suo regno in ogni epoca. Ora egli è pronto, in quest'epoca straordinaria e seducente, per prendere il suo trono tramite la sua gente. Si è edificato un Eden intellettuale, istruito e scienziato. È vero, i predicatori, la Chiesa, la teologia, tutto ciò è al massimo livello scientifico. Tutto è fondato sulla conoscenza. L'intera Chiesa è fondata sulla conoscenza. Non è edificata sulla fede. Una volta tenni una riunione nella chiesa di un uomo. Era un grande auditorio nell'Ovest. Era un brav'uomo, ma non accettava le cose delle quali parliamo. Lo stesso gli volevo bene. Era un brav'uomo anziano. L'auditorio offriva posti a sedere a 6.000 persone circa. Quando l'assemblea venne al servizio pomeridiano, c'erano 1.500 persone circa. Tutti erano degli intellettuali vestiti bene. Mi ero seduto e li osservavo. L'uomo anziano tenne una buona predicazione. Poi chiese se qualcuno voleva accettare Cristo. Doveva semplicemente alzare la mano. Nessuno alzò la mano, finché finalmente una donna si alzò e gli disse in ordine: ora sei una cristiana, e le offrì il battesimo. Poi benedisse un bebè, lo baciò, pregò su di lui e congedò l'uditorio. Quando la sua assemblea uscì, tutte persone educate, istruite e colte. Mi misi da un lato per stringere la mano all'uomo e per augurargli la benedizione di Dio quando sarebbe uscito. Quando feci questo, entrarono quelli che volevano frequentare la mia riunione. Non dovevano entrare mentre l'altra assemblea era ancora dentro. Ecco che venne la mia assemblea. Su sedie a rotelle, su barelle, in camicie di forza, malati mentali ed altri. Vedete la differenza? È questo. E ciò di cui parlo è qualcosa di diverso. Tramite la conoscenza scientifica potete fare un Evangelo comprensibile. Chi crede a Gesù Cristo non sarà condannato, vedete? Ma questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Questo non l'ha detto, vedete? Chi crede a Gesù Cristo è salvato se questi segni accompagnano il credente. Chi ascolta la mia parola, non soltanto con le orecchie, ma chi l'intende. Ognuno può ascoltarla. Una prostituta può ascoltarla ed ugualmente rimanere una prostituta. Un ubriacone può ascoltarla. Un bugiardo può ascoltarla e rimanere ugualmente un bugiardo. Però chi intende la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. E questo, vedete? Nessuno può fare questo se Dio non l'ha predestinato. Gesù disse: nessuno può venire a me se il Padre non lo attira, e tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Amen. Tutto sta nella sovranità e nella prescienza di Dio. Egli vive da solo e non c'è nessuno che gli possa dire ciò che dovrebbe fare. Ora, l'incredulità, cioè il non prendere l'intera parola di Dio, ha prodotto una semenza di incredulità, di ingiustizia, di peccato, d'odio e di morte eterna. In quest'epoca della Chiesa peccaminosa ed intellettuale. Comprendete questo ora? In questi giorni tutto il mondo è religioso. Lo sapete? L'intero mondo è religioso. In quest'epoca religiosa troviamo delle grandi chiese ad ogni angolo. Tutto andrà a finire nell'adorazione di Satana. Sta scritto qui, nella Bibbia. È giusto. Questi seminari intellettuali e teologici hanno prodotto degli intellettuali ai quali si è insegnato come parlare, come presentarsi, come svegliare i sentimenti e tutte le altre cose riguardanti la psicologia. Dura 3 o 4 anni finché imparano come si parla alla mente delle persone. Lo Spirito di Dio, però, non è qualcosa in cui potete essere ammaestrati. È qualcosa che è stato messo in voi dalla mano dell'Iddio Onnipotente in base alla predestinazione. Non ricevete le vostre esperienze tramite un'educazione e l'ammaestramento. Avvengono in voi tramite la mano di Dio in base alla predestinazione di Dio. È giusto. Satana ha prodotto questo grande Eden, un Eden del mondo delle chiese in cui essi ora vivono. Tutti si radunano nel grande consiglio ecumenico e realizzano la Chiesa universale, sottomettendosi ad un capo, laddove Satana troneggerà, proprio così. L'ultima chiamata viene mandata per raggiungere la sposa prima che cada in questo. Chiunque si trova dentro ha accettato il marchio della bestia ed è dannato. Non ne uscirà mai più. Per questo motivo dico: uscite di mezzo a loro, popolo mio, prima che tutto gli sia subordinato. Vedete? Uscite di mezzo a loro e separatevene. Dunque, odio, morte e separazione eterna da Dio sono in questo Eden di piacere, di impurità e di perversione. Come si è arrivati a questo punto? Seminando la semenza sbagliata. Ciò mi ricorda la visione che ebbi prima di venire in contatto con i pentecostali e nella quale vidi un uomo in bianco che percorreva la terra. Mi avete spesso sentito raccontarla. Dietro di lui venne uno e seminò la semenza della discordia. Gli riuscì perfettamente con Eva nel giardino di Eden tramite la brama di Eva per il peccato. La brama di conoscenza di Eva era peccato. Se bramiamo conoscenza, titoli teologici, anche questo è peccato. È un'osservazione dura, ma è la verità. Non importa quanto dura possa essere, è tuttavia la verità, la brama di conoscenza e di sapere. Il problema oggi è che non si cerca di edificare la parola di Dio nel cuore degli uomini, ma si cerca di procurare autorità a se stessi. Le chiese e le comunità cercano di stabilire le proprie dottrine nei cuori degli uomini. ci è stato però comandato di mettervi dentro la parola di Dio. Paolo dice: e la mia parola e la mia predicazione non hanno consistito in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Ecco, ce l'avete. Gli uomini vogliono procurare autorità per se stessi. Possiamo vedere questo dappertutto. Se Dio opera in un uomo e lo manda, ne troviamo molti che cercano di imitarlo. Vedete? Cercano di procurare autorità per se stessi. Ognuno dice: ho fatto questo, ero io, la mia denominazione, ho fatto questo. Vogliono contare qualcosa. Cosa predichiamo? Noi stessi o il regno di Dio? Stabilite la parola di Dio. Togliete l'incredulità dai cuori degli uomini e stabiliteci la parola di Dio, il regno di Dio. Però non può essere stabilito nel cuore di una persona se Dio non l'ha destinata a questo. Non è possibile. Ricordatevi, l'inganno in questo è che le persone pensano di essere ugualmente sulla via giusta. V'è tal via che all'uomo pare diritta. Ogni persona intellettuale si crede nel giusto. Recentemente, una domenica, vi ho raccontato che Satana si mise accanto a me mentre mi trovavo presso la mia bambina morente e disse: di recente tuo padre è morto nelle tue braccia, tua moglie giace nell'obitorio, la tua bambina giace qui moribonda, e gli chiedi di risponderti? Lui ti ha abbandonato, eppure è un Dio buono. Hai detto che è un guaritore. Hai difeso ciò che hai guardato come giusto, ma ti sei sbagliato. Oh, ogni uomo ragionevole, con una mente umana sana, deve assentire a questo. Aveva ragione. In quanto a questo, aveva anche ragione. Aveva ragione quando disse ad Eva: gli occhi vostri si apriranno, discernerete il bene ed il male. Sarete come Dio, potendo discernere il giusto dal falso. Dio non aveva fatto riconoscere che erano nudi. Sapeva che poi avrebbero potuto discernere il bene ed il male. Egli aveva ragione, però vedete, ciò era in contraddizione con la parola di Dio. È la stessa cosa con i predicatori, che imparano nei seminari una teologia fatta dagli uomini. Può sembrare giusta, può trasmettere una buona comprensione sulla cosa, eppure è sbagliata. Non abbiamo bisogno di comprenderla, la crediamo perché Dio ha detto in questo modo. Con ciò tutta la faccenda è conclusa. La crediamo così. Oh, come Eva bramava di avere un titolo. Quanto bramava di essere più intelligente di quel che era. Notate come è andato dall'uomo e da sua moglie. Entrambi, l'uomo e la donna, erano nudi là nel giardino di Eden, nell'Eden di Dio. Arrivo ora alla conclusione, perché ho promesso di parlare soltanto per alcuni minuti. State attenti mentre arriviamo alla conclusione. Fate il paragone. L'uomo e sua moglie erano ugualmente nudi nell'Eden di Dio. Non indossavano nulla e non lo sapevano. Perché non lo sapevano? perché i loro sensi, che li avrebbero resi consapevoli della loro nudità, erano coperti con la santa coperta dello Spirito Santo. Potevano guardarsi l'un l'altro e non riconoscevano di essere nudi. Erano avvolti dalla santità dello Spirito Santo. Erano avvolti. Chi è avvolto da Dio può guardare senza bramare ancora oggi. Volgono via il loro capo. È un velo santo. Un velo santo. Dio ha tenuto i loro occhi. Un uomo ed una donna erano là, ma non sapevano di essere nudi, perché la santità di Dio teneva velati i loro occhi. Notate, Dio nascose la loro coscienza di fronte al peccato tramite il santo velo. Vorrei avere tempo per occuparmi di questo per alcuni minuti. Guardate, perché egli, l'adoratore, una volta purificato, questo sta scritto nell'epistola agli Ebrei. L'adoratore, una volta purificato, non ha più alcuna coscienza di peccati. Il peccato è andato via da lui. Il fratello Neville mi ha detto stamattina che qualcuno gli aveva chiesto perché non predico sullo Spirito Santo. Perché non l'ho fatto? Ecco la risposta. Lo Spirito Santo è l'azione in voi. È la vita, non un'emozione. Non una specie di prova carnale. È una persona. Gesù Cristo. La parola di Dio che è stata messa nel vostro cuore per rendere vivente ogni parola per quest'epoca. Guardate lo Spirito Santo in azione. Non ciò che si dice in merito, ma l'azione. Ciò che egli fa secondo la parola di Dio. Notate ora. Lo Spirito Santo e la Santa Parola di Dio fanno sì che un uomo ed una donna che erano nudi non lo sapessero. Quanto meravigliosa è la vita della parola, la semenza, la parola. Dio disse: nel mezzo del giardino c'è un albero, la donna. Quest'albero era in mezzo al giardino. Non lo devi neanche toccare, perché nel giorno che ne mangerai, per certo morirai. Erano avvolti in santità davanti a questo. Non sapevano nulla in merito. Non osavano toccarlo. Erano avvolti in santità. Erano al sicuro in questo padiglione di Dio. Erano viventi. Non c'era morte nella loro vicinanza. Alleluia! Avevano amore perfetto l'uno per l'altro. Vita eterna perfetta. Avevano amore perfetto ed una perfetta percezione per l'amore di Dio. Avevano la parola di Dio e si attenevano ad essa. Avevano la vita ed erano al sicuro nell'Eden di Dio. Non c'era morte. Poi Satana ottenne che Eva ascoltasse il suo evangelo di teologia, l'evangelo della conoscenza, dell'istruzione migliore, dell'etica più alta, della civiltà migliore, dell'educazione migliore, eccetera. La portò al punto che lei si fermò e l'ascoltò un po'. I suoi argomenti. A noi viene comandato di non cominciare neanche ad ascoltare, ma tuttavia egli ottenne che lei l'ascoltasse. Guarda un po' qua, la Chiesa è questo e quello, esiste già da molto tempo. Siamo una delle più vecchie chiese nel paese, il sindaco della città viene da noi. Non mi importa affatto cos'è, ma se essa è contro la parola di Dio, allora anche voi siete contro essa. Questo è il vostro nemico. Tutto ciò che è contro la parola è il vostro nemico. Ognuno che è per la parola di Dio è vostro fratello. Egli è partecipe con voi. Notate, si tolse il santo velo per vedere cos'era il sesso in realtà. Cosa realmente avrebbe prodotto il piacere? Tolse via il velo dai suoi occhi, il santo velo che Dio vi aveva messo, perché voleva conoscenza, per sapere che importanza avesse questo. Così tolse via il velo per vedere cos'è, insomma, diede ascolto al diavolo. Guardate in quale posizione ciò li ha portati. In ogni epoca, dopo questo, fecero la stessa cosa, scegliendo sempre il lato intellettuale. Satana si è ora edificato un regno di conoscenza. Questa è la semenza che egli seminò. Ha preso per sé il mondo e questo è diventato un Eden di morte. State attenti. Guardate ora ciò che sta scritto in Apocalisse capitolo 3 riguardo all'epoca della chiesa di Laodicea. Riflettete a proposito nella vostra mente. State ora attenti. Lei, Eva, è la regina di Satana. Satana, il serpente, andò da Eva prima che Adamo ci andasse. Vedete? È giusto. Satana la sedusse. Così il serpente divenne il marito di Eva, prima che Adamo la conoscesse. Egli la sedusse. La Bibbia dice che egli lo fece. Poi riconobbero di essere nudi, vedete? Notate ora l'epoca della chiesa di Laodicea. Come Eva è la regina di Satana. È ricca in beni terreni, ma è cieca e nuovamente nuda e non lo sa. Esattamente come era nell'Eden di Dio. Ora però non c'è un velo santo sulla sua faccia, ma il velo del piacere. Ha tolto il velo santo di Dio e per piacere ha indossato il velo della conoscenza. Ora il velo del piacere sopra di essa e la fa essere cieca, cosicché non riconosce che è peccato. È nuda sulla strada e non lo sa. È una prostituta sulla strada. Le donne che indossano pantaloncini agli occhi di Dio sono delle prostitute e non lo sanno. Guardate le nostre donne. Se volete sapere in quale condizione si trova la Chiesa, osservate come si comportano le donne. Esse rappresentano sempre la Chiesa, l'Eden di Satana, pieno di peccato e di incredulità, è una perversione religiosa, un regno corrotto. Invece di prendere la parola di Dio, hanno preso l'insegnamento intellettuale degli uomini. Invece di decidersi per la Chiesa, si sono decisi per l'organizzazione ed andranno avanti fino a portarla sotto un grande capo. Notate, l'innocenza è pervertita. Non mancate a quest'ora. La Chiesa ha indossato il velo del piacere. Guardate ciò che avvenne con essa. La sua innocenza è stata pervertita in conoscenza. Con il velo santo era innocente. Con il velo del piacere ha conoscenza. Sa che è piacevole. Sa ciò che cagiona. È un frutto, un albero, che è piacevole e tramite il quale si diventa sapiente. È stata corrotta dall'innocenza alla conoscenza, dalla santità all'impurità ed al piacere, dalla vita alla morte. Questo regno deve andare in rovina. Questo regno passerà. L'Iddio del cielo lo distruggerà dalla superficie della terra. Notate, in questa perversione, l'uomo è diventato donna e la donna uomo, senza che lo sappiano. Quando si vede la nostra gente moderna andare lungo le strade, si nota che è un buon prodotto dell'Eden di Satana. Vedete, Satana usò Eva per indurre Adamo a peccare tramite il suo potere del piacere. Oggi è proprio la stessa cosa. Hanno i capelli tagliati alla maschietta, le facce truccate, sono vestite in modo sexy. Fanno queste cose e non sanno che ognuna di esse è in contrasto con la parola di Dio. Se si taglia i capelli, lei diventa esattamente come una donna disonesta, una prostituta. Se indossa degli shorts, disonora se stessa. Se si veste in modo sexy, si mette allo stesso livello di una prostituta e neanche lo sa. Non fa questo in base alla santità di Dio, ma a cagione del piacere di Satana. Così conduce il suo Adamo a bramarla. Ha deposto gli abiti con i quali Dio li aveva vestiti lì nel giardino per il loro viaggio attraverso questo deserto. Si è levata la tunica di pelle nella quale Dio l'aveva interamente avvolta. Ed ogni volta ha tolto un po' di più. Ora è di nuovo al punto in cui era al principio. Ora ha indotto il suo Adamo a portare la sua biancheria intima. Penso che in un uomo che indossa quei mini shorts aderenti e va così in pubblico, non rimane più molto di un uomo. è il più grande invertebrato che conosca. Vedete? Ha portato il suo Adamo pervertito al punto che agisce come lei. Egli porta la sua biancheria intima. Lei vide cosa poteva raggiungere togliendosi l'intero suo abito. Gli shorts appartengono alla biancheria intima della donna. Ora è il suo Adamo che li porta. Secondo la parola di Dio originale, è un abominio per una donna portare vestiti da uomo e per l'uomo portare vestiti da donna. Questa è la parola originale. Pensateci. Ora porta anche la frangetta come lei. La pettina in avanti e l'avvolge intorno ad un bigodino. Uno degli spettacoli più nauseanti che io abbia visto nella mia vita sono questi giovani di oggi con le loro pettinature a frangetta e con i capelli ossigenati o tinti, nei quali sono fatti dei riccioli ed una frangetta. Voi paste frolle, è terribile dire qualcosa di simile dal pulpito, ma il giudizio comincia dalla casa di Dio. Non si sa neanche più se si è un uomo o una donna. Per quanto ho capito, l'esercito degli Stati Uniti porterà prossimamente degli shorts. È vero. Vedete in che cosa consiste la corruzione? Portando dei vestiti da donna ed una frangetta. Alcuni giorni fa ho mangiato all'Howard Johnson Restaurant. Non era in questo qui, ma in quello che sta sulla strada uscendo dalla città. Non credeva ai miei occhi quando lì seduto vidi entrare un giovanotto che parlava grosso. Aveva pettinato così i suoi capelli. Erano ricciuti e sugli occhi erano così arricciati che doveva guardare attraverso essi. Se non ho visto una perversione, allora era proprio là. Vedete? Non accetterebbe questo. Forse avrebbe potuto dimostrare che era di sesso maschile, ma nel suo spirito era femminile. Non sa a quale lato egli appartiene. È così. Quanta perversione! È ciò che Satana fa. Egli perverte le nazioni, perverte la Chiesa, perverte le persone. Egli è un ingannatore, un pervertitore della verità originale. Dio fece l'uomo quale uomo. Egli fece la donna quale donna e li vestì differentemente. Egli voleva che rimanessero così e che si comportassero corrispondentemente, l'uno è l'uomo, l'altra è la donna. Nel giardino di Eden, egli prese Eva da Adamo. Ora egli porta i suoi ricci. Lei si taglia i capelli come lui e lui cerca di portare i capelli come lei. Lei porta i suoi vestiti e lui porta la sua biancheria intima. Ciò sembra sacrilego. Ma non la penso così. È l'assoluta verità dell'Evangelo. Se non riconoscete questo, vuol dire che qualcosa non va bene con voi. O siete ciechi o non siete ancora stati sulla strada. Lei e lui pensano che sia in ordine. In qualche modo vanno d'accordo insieme. Le donne dicono: oh, fa così caldo. I vecchi indiani Apache vi farebbero aver vergogna di voi stessi. Più caldo c'era, più abiti indossavano per ripararsi dal sole. Si sudava quanto ci si muoveva, e così si aveva l'aria condizionata. Potevano stare sotto il sole. Voi non potreste sopportare questo. Vi verrebbero delle bolle e delle scottature. Ma vedete, è ciò che chiamano educazione superiore. Il progresso ha prodotto questo. Oh, nell'epoca di Laodicea è nuda e non lo sa. Era nuda anche in Eden. Vedete in che cosa si somigliano i due regni? L'uno consiste in peccato e morte, l'altro in giustizia e vita. In esso erano avvolti con un velo santo. Entrambi erano nudi, ma non lo sapevano. Non ne sapevano nulla, perché erano avvolti con lo Spirito di Dio. Qui però sono avvolti nel piacere e si vedono l'un l'altro. Adamo poteva guardare Eva e non sapeva che lei era nuda. Ora però, con il velo del piacere, lei non riconosce di essere nuda. Sotto questo velo del piacere, però, induce l'uomo a guardarla. Questo è l'unico suo scopo. Non credete ciò, tuttavia lo fa. E l'uomo guarda. Egli ha scoperto quanto attrattiva esercitate finché è arrivata al punto di indossare una parte dei vostri vestiti. Oh, che perversione! Che epoca, che tempo, quanto è ingannevole! Oh, tutte queste cose! E non riconoscono questo! Uno spirito completamente perverso è nell'uomo, è avvolto dal piacere di Satana, e con la donna è la stessa cosa. È lo spirito satanico di una grande società. Vedete? Non lo sanno, ma formano un'organizzazione. Le donne che portano degli shorts appartengono ad un'organizzazione. Gli uomini che si vestono così appartengono ugualmente ad un'organizzazione. Vi dirò la sigla di essa. BSS. Big Sister Society. Grande società di sorelle. Appartengono ad essa. È una grande società effeminata in cui si indossa questa specie di pantaloni. Queste cose abominevoli ed indecenti. Uomini, potete non essere d'accordo con me in questo, ma è la verità. Siete stati pervertiti e non lo sapete. Non vi comportate più come degli uomini. Se gli uomini e le donne continuano a rammollire, presto non troveranno più nulla l'uno all'altro. Formano la società, sono un'organizzazione. Si dice, John, che abita qui accanto, porta gli shorts. Perché non potrei farlo io? Luella desidera che li indosso, perché John li porta. E se Susie Jane può indossarli, allora anche Martha Jane o Susie Lou può portarli. Vedete, è una società, è un'organizzazione. Spiritualmente ci appartenete e non lo sapete. Se è così, e riconosciamo che è così, allora siete accecati. Siete accecati di fronte a queste denominazioni nelle quali Satana vi ha attirati. È una perversione della parola di Dio originale, del suo regno e del suo piano per i suoi figlioli. Satana ha attirato uomini e donne in queste cose e loro non lo sanno. Sono pervertiti. Non sono più figlioli di Dio. Qualcuno va sulla strada con delle frangette che gli pendono in faccia e con degli shorts, potrebbe essere un figliolo di Dio? Se è diacono o pastore sul podio? No, così non è alcun figliolo di Dio. Egli non è mai andato attraverso il filtro di Dio, altrimenti non indosserebbe un abito da donna. No, di certo, nemmeno lei porterebbe dei vestiti da uomo. Non è un figliolo di Dio, ma un figliolo di Satana. E lei è una figliola di Satana. È duro dire questo. Satana però è riuscita a prendere questo mondo e a farne il suo regno, pervertendolo. L'uomo è stato posto qui col libero arbitrio per scegliersi il modo di vita che desiderava. Con questo viene dimostrato ciò che c'è nel vostro cuore. Sapete che cosa? Le vostre azioni parlano talmente forte da coprire la vostra voce. Cosa sarebbe di un uomo che dicesse: oh, siamo tutti cristiani, apparteniamo alla Chiesa, e il cui ufficio fosse pieno di fotografie con donne nude appese? Potrebbe dirmi ciò che vuole, saprei il fatto mio ed anche voi. Cos'è con una donna che porta i capelli tagliati e dice di essere una cristiana? Porta trucco, rossetto, indossa gli shorts e ugualmente vuole essere una cristiana? Sapreste il fatto vostro. La parola di Dio vi insegna qualcosa di diverso. La parola dice che non può fare queste cose ed essere una cristiana. Lei è perfino disonorevole, eccetera. Dio prenderà qualcosa di disonorevole nel suo regno? No, giammai. Con questo dimostra ciò che lei brama. Non potete indurre una colomba a mangiare insieme ad una poiana. Una colomba non ha bile, non può mangiare qualcosa di putrefatto. Solo una beccata la farebbe morire, e lo sa. Una poiana invece può mangiare ciò che vuole, ha molta bile. Così vedete che è esattamente la stessa cosa con il mondo di oggi. È la stessa cosa. Sono nudi e ciechi e non lo sanno. Satana è riuscito, tramite il piacere della donna per la conoscenza, per il sesso, che lei stessa ha scelto, fece così la propria scelta. Notate, fu Eva che indusse Adamo a sbagliare. Fu la donna che si svestì prima che Adamo levasse il suo vestito. È sempre una donna. È stato così fin dai tempi più remoti. È ancora così. È la Chiesa che conduce gli uomini nell'errore. La Chiesa conduce l'uomo che vuole essere un figliolo di Dio. La Chiesa è una donna, non la Bibbia o Dio. La Bibbia rappresenta l'uomo, certamente, perché la parola diventò carne ed egli era un uomo. La Bibbia rappresenta l'uomo, la Chiesa la donna. Non è la Bibbia che conduce l'uomo nell'errore. È la Chiesa che lo conduce nell'errore. È la Chiesa che l'ha reso nudo, non la Bibbia. No, di certo. La Bibbia gli dice che è nudo. Notate come, tramite il desiderio di sesso, lei bramò la conoscenza. Voleva sapere cos'era insomma e se quel frutto fosse buono o no, e lo fece. Un giorno però Dio riporterà tutto tramite un uomo. È stato abbandonato da una donna, ma è stato redento da un uomo, e quell'uomo era Gesù Cristo, che è la parola. Notate, mentre arriviamo alla fine, non molto tempo fa, proprio qui, ho fatto un'enunciazione. Ho ancora 4-5 pagine piene di cose e di passi biblici ai quali volevo riferirmi. Ascoltate, con questo vogliamo concludere. Vi ricordate che non molto tempo fa vi ho ammaestrato sulle sette trombe, cioè sulla festa delle trombe. ho detto all'ottavo giorno ci sarà una santa convocazione. Il settimo giorno è in realtà l'ultimo. Questo sarà il regno millenario. L'ottavo giorno però aveva luogo la santa convocazione. Se deve essere l'ottavo giorno, nonostante ci siano soltanto sette giorni, allora l'ottavo giorno dovrebbe essere nuovamente il primo. Arriviamo dunque nuovamente al primo giorno. Appena il regno millenario sarà terminato, un Eden sarà nuovamente stabilito. Il grande regno di Dio sarà riportato, perché Gesù l'ha riconquistato combattendo con Satana nel giardino del Getsemani e ha riportato l'Eden. Egli è andato nel cielo a prepararlo e ritornerà. Egli disse: il vostro cuore non sia turbato. Quando egli era qui sulla terra, disse: voi giudei credete a Dio, so di avere una cattiva fama, si dice questo, quello e quell'altro su di me. Voi però credete a Dio, così credete anche a me. Era lì Dio rivelato, credete anche a me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, bei palazzi. Io vado a prepararvi un luogo. Vedete com'è grande è il luogo? 2200 chilometri quadrati. Chiedete, dov'è? Egli è andato a prepararlo. Egli è creatore. Egli ha creato tutto l'oro. Le strade sono trasparenti. Egli è il creatore e prepara un luogo. In Apocalisse 21 sta scritto: e io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo da presso a Dio. Perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più. Cos'era il primo cielo? Era il regno millenario. Cos'era la prima terra? Questa sarà rinnovata. Nel tempo in cui Noè predicava, è stata battezzata. Quando Cristo versò il suo sangue su di essa, è stata santificata tramite lui. Alla fine sarà rinnovata tramite un battesimo di fuoco che distruggerà ogni germe, ogni malattia, ogni sofferenza, ogni impurità, eccetera. Scoppierà e verrà fuori una nuova terra. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo da presso a Dio. Dio sarà là con i suoi veri attributi, con i suoi figlioli e le sue figliole, ed avrà comunione con loro in santità, perché i loro occhi saranno ciechi per ogni peccato. Da quel momento non ci sarà più nessun peccato. Lottiamo duramente per questo. Non lasciatevi ingannare in questo tempo, ma lottate per entrare per la porta. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori e gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Tutte le donne e gli uomini di cattiva fama saranno fuori. Soltanto i redenti che sono scritti nel libro della vita dell'agnello entreranno per le porte. Lottate per questo, amici. Non lasciatevi ingannare in questi ultimi giorni. Questo è un tempo glorioso. Ognuno ha denaro, ognuno può fare questo e quello. Dappertutto scorre il denaro. Si guidano delle automobili care, eccetera. In quella città però non ce ne saranno più nessuna automobile, nessun aereo. No, sarà una civiltà completamente diversa. Sarà nuovamente una civiltà di innocenza e di fede all'Iddio vivente, non una civiltà di conoscenza e di scienza. lottiamo per entrare. E il mio unico traguardo è entrare un giorno in quella città. Quando entreremo là e canteremo, quando i santi entreranno, vorrei poi guardarmi intorno e vedere ognuno di voi. Oh, desidero esserci anch'io quando i santi entreranno. Preghiamo. Caro Padre Celeste, vediamo che i giorni stanno per terminare e che la promessa si avvicina. Per questo, caro Dio, ti preghiamo che tu metta questo sul nostro cuore affinché non commettiamo nessuno sbaglio. Caro Dio, mantieni pura la nostra coscienza, Signore. Tieni il nostro ed i nostri occhi velati davanti alle cose di questo mondo, davanti alle cose vane di questo mondo, davanti all'onore vano di voler essere qualcosa di grande. Non importa quanto potenti possiamo essere, tutti i re, i monarchi, i potenti e tutto il resto devono passare. Non saranno partecipi della prima resurrezione. Sta scritto: beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Su loro non ha potestà la morte seconda. Oh Dio, su loro non ha potestà la morte seconda, la morte spirituale, perché sono redenti. Oh Dio, se pensiamo che in una di queste ore qualcuno si potrebbe mettere in cammino per visitare un altro ed essere rapito. Due giaceranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due saranno ai campi, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Oh Dio, aiutaci ad essere puri ai tuoi occhi. Signore, non importa ciò che le persone pensano di noi, ciò che gli altri dicono di noi, Signore, che le nostre conversazioni siano sante, che siano condite con la parola di Dio, che siano così condite da non rendere possibile in noi alcuna falsità. Per tutte le nostre mancanze reclamiamo il sangue di Gesù Cristo che sta tra noi e Dio, affinché Egli guardi su di noi attraverso il sangue di Gesù Cristo. Non conta la nostra giustizia o quel che siamo o abbiamo compiuto, ma unicamente e solamente ciò che Egli ha fatto per noi. Oh Dio, accordalo. Fa che anche uno che stasera è stato qui seduto e ha udito il messaggio, che neanche uno sia perduto, dai più giovani ai più anziani, che il loro desiderio santo sia solo per Dio e per la sua parola. Non sappiamo in quale ora Egli apparirà o quando ci chiederà conto là al giudizio. Non sappiamo l'ora, come si usa dire. Vogliamo tirare fuori il nostro biglietto e dire: si va verso casa. Dobbiamo andare. Che Dio ci aiuti a rimanere puri. Accordalo, Signore. Se è possibile, lasciaci vivere fino alla venuta del Signore. Fa che possiamo fare nell'amore tutto ciò che è il nostro potere, perché abbiamo riconosciuto che Dio cerca ancora oggi nel mondo intero le pecore perdute, per trovare ognuna di esse. Fa che possiamo parlare loro pregando e usando il sale dell'amore e la parola di Dio, affinché troviamo le ultime, in modo da poter andare a casa ed uscire da questo vecchio Eden di Satana. Signore, in esso tutto è edificato sul piacere, e mediante annunci si cercano delle belle donne chiamate così dal mondo. Mettiamo un avviso e cerchiamo dei giovani inesperti, delle belle ragazze in shorts. Alla radio e alla televisione viene portata ogni specie di sporcizia. Ciò proviene da Hollywood. Anche ogni specie di vestiti di donne sexy, indecenti e volgari. Gli uomini sono così pervertiti che portano degli abiti da donna, pettinano i loro capelli come le donne e le donne come gli uomini. Oh Dio, in che ora orribile viviamo! Oh, vieni Signore Gesù, vieni! Vieni Signore e purificaci col tuo sangue. Togli ogni bruttura ed ogni falsità da noi. Signore, lasciaci vivere continuamente davanti a te sotto il sangue. Questo è il desiderio del nostro cuore e la nostra sincera richiesta. Caro Dio, su questo pulpito, da dove l'Evangelo è stato esposto, stasera giacciono dei fazzoletti e dei piccoli pacchetti, oh Signore, che verranno portati ai malati e sofferenti. Oh Signore, che dai nostri cuori la preghiera della fede possa salire fino a te. Signore, se c'è in noi ancora qualcosa di impuro, prendici ora in giudizio e chiediamo misericordia. Rivelaci dove sbagliamo, Signore, affinché possiamo chiederti di purificarci col tuo sangue. Guarisci gli ammalati e sanali. Padre, dovunque siano o dove questi fazzoletti verranno portati, che avvenga, Padre. Dacci la determinatezza di servire te e soltanto te. Accordalo, Signore. Accorda a queste care persone protezione sulla loro via di casa. Sii ringraziato perché hai guarito le persone, la nostra sorella Shepherd e il figlio del fratello Shepherd che si era ferita andando in bicicletta. Prego che nessun male li colpisca. Prego che tutto vada bene col ragazzino che andava in bicicletta. Ti ringraziamo che hai già guarito anche le altre persone per le quali abbiamo pregato. Sappiamo che riceviamo ciò che chiediamo perché abbiamo fiducia in colui che ha dato la promessa. Accordaci la tua grazia, oh Signore, e perdona i nostri peccati. Lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Lo amate? Credete a Lui? Siete disgustati dal regno di Satana? Credete che verrà il suo regno millenario, il suo Eden? Credete che ora viene preparato? Vedete, ogni cosa è basata sull'intelligenza. Ogni cosa deve essere dimostrata scientificamente prima che vi si creda. Dio però non può essere scientificamente provato. Dovete accettarlo per fede, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Oh Dio, non desidero sapere di nulla tranne che del sangue di Gesù Cristo che mi purifica da ogni peccato. Non conosco nient'altro che Gesù Cristo. Come Paolo disse una volta, così dico stasera, mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Tutto ciò che posso dirvi è che credo questa Bibbia di tutto cuore, per quanto conosco e il mio cuore, che è la perfetta parola di Dio inadulterata. È di essa che vivo. Mi attengo ad essa e se avessi 10.000 vite, desidererei impegnare ognuna di esse per questa parola, perché è la parola di Gesù Cristo. Non mi importa quanto cerchino di confutarla, quanto la scienza cerchi di pretendere che non è degna di fiducia, per me questa parola è l'unica nel mondo nella quale possa fidare. Egli è mio, io lo amo. Anche voi? Se c'è un peccato nel vostro cuore, se v'è una colpa nel vostro cuore, se avete una cosa qualunque, pregate ora e chiedete a Dio di perdonarvi. Pregate per me ed io prego per voi. Che Dio vi benedica. Questa è la mia preghiera.
God be with you, here we be.
Do you love vi amate gli uni gli altri? Giovanni disse, figlioletti, amatevi gli uni gli altri. Amatevi gli uni gli altri. Perché l'amore copre moltitudine di peccati. Vogliamo ora stringerci la mano gli uni gli altri.
God be with you till we come again, till we meet, till we meet.
Now be kind to one another, be kind to everybody. Treat your neighbor right. Keep yourself unspotted.
Jesus
Christ.
Till we meet, till we meet, God be with you, till we meet again.
You love him?
Lo amate? Questa è la mia preghiera. Pregate per me, io pregherò per voi. Ora devo ritornare a Tucson. Prego che Dio benedica voi tutti. Da lì mi recherò poi in Canada, dopo nel Colorado, continuando così a viaggiare. Il fratello Tony era oltremare ed è avvenuto qualcosa di grande. Direttamente davanti al Vaticano, a Roma, hanno udito l'appello per le riunioni di risveglio. Vogliono che io vada a Roma per tenere delle riunioni di risveglio. Egli è appena rientrato, le persone si sono radunate, hanno una grande arena che offre migliaia di posti a sedere. Desiderano che vada per un risveglio. Desiderano vedere la gloria del Signore tramite il ministero. Non so, pregherò a questo proposito e vedrò ciò che il Signore mi dirà. Oh Dio, ricordate questo e pregate. Vogliamo pregare tutti insieme.
We're watching for the coming of our blessed Savior. Lo and behold, the fig leaves now becoming green. The gospel of his kingdom has gone to every nation, and we're near the end, can be seen.
Oh, amen. Right?
Then gladly away we'll herald the message of his blessed appearing. Soon he's coming in glory to tell to one and all. Then awake ye saints of the Lord while slumber when the end is nearing. Let's get ready for that final call.
Il messaggio farà dietro fronte in Occidente e in questi giorni tornerà nuovamente indietro. Pensateci, certamente lo farà, è vero.
Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give.
Name, oh, how sweet, oh, power and joy of heaven.
Jesus bowing, falling prostrate at His feet. King of kings in heaven will crown Him, for when our journey is complete, precious name.
L'ultima strofa con i nostri cuori chini. Prendi il nome di Gesù con te, come scudo contro tutte le preoccupazioni. Quando la tentazione ti circonda, queste cose del regno di Satana, vedete? Mormora questo santo nome in preghiera. È tutto. Andremo in questo modo, ciò funziona, l'ho sperimentato, credetelo semplicemente perché funziona, mormorate semplicemente il suo santo nome in preghiera.
The name of Jesus with you, as a shield from every snare. When temptations round you gather,
yeah, what do you do then? Just breathe in
holy name in prayer.
The veil will come over your face then.
Precious name, oh how sweet, oh Father, and joy.
Capi, chiedo al fratello Beller di venire sulla piattaforma.
Precious name, hope of earth and joy of heaven. Precious name, precious name, oh how sweet, hope of earth and joy.
Manteniamo chini i nostri capi ed i nostri cuori. Il fratello Beeler è uno dei nostri collaboratori qui. Il fratello Ezel Beeler, un bravo fratello cristiano, un uomo fedele. Lo prego di concludere la riunione di stasera con la preghiera.